torniamo a scuola o no, aperte o chiuse, a noi sembra un falso dilemma, almeno così come viene posto dalla gran parte degli attori politici istituzionali. Sappiamo che è stato raggiunto un compromesso tra le varie fazioni questa notte, per cui le scuole superiori riapriranno intorno all'11, ma la partita è ancora completamente aperta. E se da un lato nessuno dubita che la DAD, ossia la didattica a distanza, sia un danno sia sul piano delle relazioni che delle possibilità stesse di accesso, che variano in base alle condizioni economiche, alle capacità culturali delle famiglie di provenienza di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dall'altra parte l'immobilismo del Ministero, che non ha fatto nulla per mettere in sicurezza le scuole, rende rischiosa la ripresa delle lezioni in presenza. Insomma, la partita si dovrebbe giocare intorno a temi importanti e cruciali, ma molto diversi da quelli di cui discute il governo, ossia aumento delle ALME, delle aule, delle palestre, dei laboratori e nuove assunzioni tra i lavoratori della scuola. Ne parliamo con Alfonso Natale, segretario nazionale della CUB Scuola. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Allora,
è un bel salto, dagli Emirati Arabi a casa nostra, è un bel salto davvero. Mi chiedevi scuole aperte e scuole chiuse. In realtà non sono né aperte né chiuse, non saranno né aperte né chiuse, o meglio, un po' aperte e un po' chiuse, a seconda della regione, a seconda dell'ordine di scuola, del grado di scuola e così via. Una soluzione che non può che scontentare tutti e non accontentare nessuno. Cioè, diciamo, abbiamo un esecutivo che non sa che cosa fare sulla scuola e che, al di là della retorica con la quale la ministra si riempie la bocca, la scuola al centro, la scuola è diventata importante, la pandemia ha fatto diventare importante la scuola, tutti ne parlano, in realtà non fa nulla. Come hai giustamente fatto notare, non è stato fatto nulla per affrontare i problemi reali. Se vuoi li possiamo guardare uno per uno, insomma, almeno quelli che sono di maggiore rilievo in questo momento.
Beh, direi proprio di sì, credo che sia la maniera più concreta ed efficace per parlare di questa questione, in maniera non ideologica ma decisamente tangibile per tutti e per tutte.
Allora, partiamo dagli organici. Gli organici, si è parlato di aumento degli organici degli insegnanti e del personale non docente. In realtà questi aumenti non ci sono concretamente stati, perché è vero che i provvedimenti di legge hanno previsto 70.000 persone in più, il cosiddetto organico Covid, ma è anche vero che l'organico Covid si è determinato nel momento in cui venivano a mancare le nomine di 200.000 supplenti che servono ogni anno alla scuola e che quest'anno sono state enormemente ritardate. In Toscana, per esempio, solo per citare una regione, stanno ancora nominando i supplenti sui posti vacanti. Quindi è chiaro che 70.000 a fronte di 200.000 che nel frattempo non venivano assunti o venivano assunti con enorme ritardo non hanno determinato nessun aumento di organico, ma anzi le scuole si muovono con un organico ridotto rispetto a quello dell'anno scorso. I locali, beh, questo credo che sia esperienza di tutti gli studenti, di tutti i genitori. Le scuole non hanno avuto a disposizione locali in più dove distribuire gli studenti in modo da limitare gli affollamenti. Gli scaglionamenti all'ingresso e all'uscita, anche questi non ci sono stati. Guarda, io vedo ogni giorno bambini delle scuole elementari che sono quelli che stanno frequentando scuole elementari e medie, che sono quelli che stanno frequentando in presenza, che entrano tutti alla stessa ora ed escono tutti alla stessa ora. Ieri parlavo con una collega di un'altra città che mi diceva che nella sua scuola hanno scaglionato gli ingressi, ma ascoltate, non hanno scaglionato le uscite. Cioè, allora, voglio dire, è evidente che c'è una politica che non affronta concretamente i problemi, ma d'altra parte il problema vero della scuola lo conosciamo tutti quanti ed è il tradizionale, storico, trasversale a tutti gli schieramenti politici, sottofinanziamento del settore. La scuola riceve ogni anno in meno rispetto a tutti i paesi, alla media dei paesi più avanzati, dei 37 paesi più avanzati, paesi che fanno parte dell'OCSE, circa 20 miliardi ogni anno in meno, e questo è l'origine di tutti i problemi.
Beh, direi che non sono proprio bruscolini 20 miliardi in meno ogni anno.
Ed è un punto e mezzo del PIL, del prodotto interno lordo. il prodotto interno lordo, un punto vale 16 miliardi, il conto si fa in fretta.
E invece dove vanno tutti questi soldi?
Avete parlato degli Emirati Arabi, io non ho seguito la trasmissione, ma insomma è di qualche giorno fa la denuncia dei genitori di Regeni per la vendita di armi italiane all'Egitto, no?
Hai centrato in pieno, infatti l'altra questione della quale abbiamo parlato è stata proprio la relazione sia in termini di armi che di scambio energetico proprio con l'Egitto e del, come dire, del risico sempre più complicato che l'Italia gestisce facendo, come dire, buoni affari con quelli che invece condanna su altri fronti perché sono alleati con i nemici di quelli con i quali si è alleati. Insomma, detta così sembra ridicola, ma nella pratica significa una marea di morti ammazzati e di armi vendute e di contratti per lo sfruttamento di giacimenti energetici di gas e petrolio di valore gigantesco. Quindi stiamo parlando di tante cose. D'altra parte, giusto di ieri la notizia che l'Italia ha deciso di comperare, Conte ha deciso di comperare e di mandare in produzione dall'Iveco un buon numero di blindati, evidentemente ha bisogno di quelli più che di aule scolastiche, ci viene da pensare.
Beh sì, le spese militari sono in costante crescita, mentre le spese sociali, cioè sanità e istruzione, sono in costante decrescita da anni, quindi questo è un dato perfettamente noto. D'altra parte ci sono sollecitazioni internazionali della NATO, degli schieramenti internazionali che tendono a far assumere un ruolo più rilevante ai paesi, a paesi che tradizionalmente avevano una spesa militare più bassa, cioè ci sono proprio indicazioni strategiche che dicono aumentate di un punto, aumentate di un punto e mezzo la spesa militare, perché insomma il gendarme del mondo deve distribuire le spese anche su altri attori. Vabbè, ma questo ci porterebbe fuori dall'argomento.
Beh, senza dubbio, però una battuta ce la possiamo fare. È stata la cifra dell'amministrazione Trump che ha finto di ritirarsi da, come dire, alcuni teatri di guerra, di decrescere su alcuni teatri di guerra, ma facendo pressione sui cosiddetti alleati perché invece questi mantenessero l'impegno o lo aumentassero in alcuni scenari. Quindi mi sembra abbastanza evidente, come dire, il collegamento diretto. Ma il collegamento diretto ovviamente è con i banchi, le aule, le scuole, i trasporti, gli insegnanti, il resto del personale della scuola, tutto sotto quello che servirebbe. Servirebbe normalmente, figurarsi ai tempi del Covid. E ti ridò la palla.
Sì, cioè, appunto, questo è il problema. Il problema è che la scuola, grazie a questo tradizionale sottofinanziamento, il settore istruzione in Italia soffre di mali che si trascinano nel tempo. Uno dei principali è lo stato pietoso dell'edilizia scolastica, che tra l'altro sarebbe anche un investimento positivo, perché sono quei tipici investimenti a carattere nazionale che un paese svolge dando lavoro. Sono investimenti ad alta intensità di lavoro più che ad alta intensità di capitale. Quindi sarebbe necessario e opportuno, anche da per il momento politico, rimodernare tutto il patrimonio edilizio scolastico. È una cosa che evidentemente non si fa perché i soldi sono destinati altrove e perché sulla scuola, così come sulla sanità, si puntano interessi economici molto rilevanti. Mettere a valore dal punto di vista del mercato le due principali voci del welfare state in Italia costituisce un piatto molto appetibile. E a questo proposito voglio citare una cosa. La ministra Azzolina dice che la finanziaria mette a disposizione miliardi, in realtà sono balle, la finanziaria mette a disposizione qualche centinaio di milioni per istruzione, poco meno di 200 milioni. Di questi 50 milioni vanno al sistema integrato 0-6 anni. So che sono parole difficili da comprendere, ma insomma la chiave di questa roba qui è la parola integrato. E poi l'elemento per orientarsi è la fascia d'età, 0-6 anni. In quella fascia d'età degli utenti l'offerta è fornita dal settore privato.
Certamente.
E per questo settore privato dei circa 200 milioni messi in mezzo per il settore istruzione, 50 sono destinati al, appunto, al sistema integrato 06 anni. Quindi è chiaro, lasciami dire, l'orientamento politico del governo, ed è chiaro anche quali sono gli interessi che si appuntano sulla scuola, cioè fare in modo che una gran parte dell'offerta educativa, eccetera, venga in qualche modo riversata sul mercato e diventi una fonte di realizzazione di profitti. Sembra qualcosa di avveniristico, ma se si guarda le dinamiche che riguardano il personale, che riguardano le strutture, che riguardano l'ingerenza dei privati, che mettono insieme l'alternanza scuola-lavoro, eccetera, in realtà non è così avveniristico, è qualche cosa che si prospetta per un futuro non troppo remoto.
Mi sembra un aspetto decisamente interessante quello che hai sottolineato in questo momento. E per quello che riguarda invece la condizione degli insegnanti, ne hai parlato in apertura, parlando della mancata assunzione dei 200.000 precari, che sarebbe stato possibile stabilizzare con un semplice computo degli anni di servizio e dei titoli, cosa chiesta dalle associazioni e dai sindacati che seguono queste vicende da molti anni, ma che è naufragata nel naufragatissimo concorsone di inizio anno, che è stato poi bloccato clamorosamente dall'avanzare dell'epidemia, una delle tante follie della ministra Azzolina. E contemporaneamente abbiamo questi 70.000 insegnanti Covid che, se non erro, finora non hanno preso un soldo.
Sì, la situazione è un po' differenziata, cioè alcuni hanno cominciato a ricevere dei finanziamenti, ma lì il problema è serio, perché l'esecutivo ha previsto questo organico aggiuntivo, ma non l'ha finanziato completamente, ha pensato di finanziarlo man mano che si andava avanti, quindi le scuole si sono trovate senza i fondi, non hanno potuto procedere i pagamenti, li hanno ritardati, c'è gente che lavora da ottobre, dall'inizio di ottobre non ho ancora visto una lira, molta gente, sono, sui 70.000 saranno circa 20-25.000 che non hanno proprio visto neanche una lira, per altri ci sono ritardi, ci sono difficoltà, insomma era stata prevista un finanziamento eccezionale, aggiuntivo rispetto a quelli ordinari, quindi in qualche modo un po' di soldi li hanno visti, però è una roba scandalosa, perché tu non puoi pensare di mettere le persone al lavoro senza pagarle. D'altra parte, insomma, diciamo che il personale della scuola è trattato così da parecchio tempo, e vorrei dire una cosa anche ai miei colleghi di ruolo, quelli che si sentono stabilizzati: il fatto che nella scuola ci sia un numero così alto di supplenti, 200.000 su un organico che è inferiore al milione, torna a 900.000 docenti e persone ATA, vuol dire che la forza, le persone impiegate sono precarie per oltre il 20%, attorno al 25%. Quando tu hai strutturalmente una fascia di personale precario così alta, non puoi pensare che si tratti di una casualità, soprattutto quando la casualità si trascina nel tempo. Devi pensare che si tratti di una politica voluta, organizzata, con due obiettivi. Da un lato si tiene tutta questa persona sotto scacco, tutte queste persone sotto scacco, e le si convince che quella è la condizione. E si dà anche una lezione, alla forza lavoro in formazione, agli studenti che vedono i propri insegnanti precari e capiscono che quello è il loro destino. Dall'altro si esercita una pressione verso il basso sulla condizione normativa di tutto il personale stabilizzato, tra virgolette. Perché se tu hai il 25% dei tuoi colleghi che sono in una condizione di minorità, non puoi certo aspirare a niente di eccezionale. E infatti gli stipendi degli insegnanti sono sostanzialmente bloccati da 12 anni.
Non sono proprio pochissimi.
No, sì. Anche perché sono stati anni travagliati, nei quali sono accadute diverse cose, insomma, abbiamo attraversato alcune crisi, diciamo, il valore reale dei redditi si è abbassato moltissimo, cioè, insomma, sono stati anni complicati. E tutto questo è fermo, cioè lo stipendio degli insegnanti è fermo, gli ultimi contratti che sono stati siglati dai sindacati storici, sindacati non so come poterli definire, insomma, CGL, chiamiamoli per nome, va? CGL, CISL, UIL, SNALS, GISA, cioè i sindacati della scuola, sono stati relativi alla limitazione del diritto di sciopero e alla formalizzazione, secondo lo status quo, della didattica digitale integrale, cioè il riconoscimento che quello che faceva il ministero era giusto. Come dire, la situazione degli insegnanti e del personale ATA nella scuola è una situazione degradata grazie anche all'azione di queste organizzazioni sindacali, e sarebbe ora che i nostri colleghi se ne rendessero conto.
Beh, questa, come dire, è una partita sindacale decisamente molto importante, anche perché passa dalla consapevolezza che esistono oramai organizzazioni sindacali che quando sono gialle hanno già un colore vivace e per il resto di fatto sono il puntello delle operazioni dei governi di turno all'interno della scuola. Sono una gigantesca massa di vaselina che viene applicata per far passare tranquillamente le misure che di fatto bloccano la scuola, bloccano i salari degli insegnanti e la fanno precipitare in una situazione sempre peggiore rispetto a quella che sarebbe necessario auspicare come livello minimo, tenendo anche conto, e forse non abbiamo parlato abbastanza, vale la pena di tornarci, che la DAD è profondamente classista. La DAD non solo, come dire, isola le persone, ma non consente un accesso paritario all'istruzione. Non che questo avvenga normalmente, le divaricazioni tra studenti che vivono in un ambiente culturale ricco e vivace e quelli che provengono da ambienti culturali deprivati esistono, come dire, ab origine. Ma sicuramente la DAD accentua questi dati e vale la pena di parlarne, proprio perché qui nessuno è contrario alla riapertura delle scuole, però ovviamente sono in tanti ad esprimere dei dubbi che la riapertura avvenga in queste condizioni. Mi pare che sia questo il nocciolo della questione.
Beh sì, questo è esattamente la chiave del problema. Il problema non è aprire o chiudere, le scuole devono stare aperte, sono un luogo di socializzazione importante, i ragazzi devono andare a scuola anche perché i loro genitori vanno a lavorare, cioè la scuola è la più grande organizzazione sociale di questo paese, muove direttamente 9 milioni di persone ogni giorno tra studenti, insegnanti e personale. Se tu ci metti anche i genitori, nonni eccetera, arrivi tranquillamente a 20 milioni di persone, un terzo del paese. Cioè è chiaro che se fermi la scuola fai un'operazione complicata per tutto il paese, e quindi è chiaro che tutti sappiamo che la scuola deve stare aperta, ma il problema non è aprire o chiudere, il problema è che la scuola deve stare aperta in condizioni di sicurezza. Ora tu spiegami che senso ha far svolgere la mensa nelle scuole elementari quando i ristoranti sono chiusi, cioè dove sta la logica in questa cosa? Se c'è un problema di affollamento e di sicurezza in un posto, ci deve essere anche nell'altro posto in condizioni analoghe. È evidente che quindi il problema non è aprire o chiudere, ma farlo in condizioni di sicurezza, cioè farlo mettendo le persone nella condizione per cui non rischino di contrarre nessun tipo di malattia. Questo non succede, questa garanzia in confronti del personale della scuola non c'è. Noi stiamo facendo come organizzazione sindacale e anche come associazione culturale un ciclo di incontri sulla questione della sanità e dell'applicazione, diciamo, delle politiche sanitarie a 360 gradi. Nel primo di questi incontri abbiamo analizzato i dati che sono venuti fuori, sono stati chiesti dall'opposizione in Regione Piemonte sui contagi, ed è venuto fuori che il personale della scuola ha una probabilità più alta di 3-4 volte di contrarre la malattia rispetto all'esplodere della popolazione. Tu non puoi, non puoi rovesciare questo dato all'interno del dibattito scuola aperta, scuola chiusa. Noi vogliamo la scuola aperta, sicura, e soprattutto, per tornare a quello che dicevi tu, vorremmo una scuola non classista. Perché il problema non è tanto la DAD, cioè la DAD è un evidenziatore, ma è la scuola che è classista, e lo è sempre stata. È la nostra scuola che discrimina in base al censo. La didattica a distanza esalta questo dato di fatto, perché le condizioni materiali nelle quali tu sei costretto ad imparare sono diverse se hai un appartamento all'interno del quale puoi contare sulla tua cameretta o se condividi invece l'ambiente di studio in cucina con gli altri due tuoi fratelli. No? È chiaro che sono condizioni diverse. È chiaro che se tu hai dei genitori che sono in grado di aiutarti, sei avvantaggiato rispetto a chi invece, come dire, studia in una lingua e parla con i suoi genitori in un'altra, oppure insomma si trova in un ambiente culturalmente meno avanzato. E da questo punto di vista la DAD non fa che sottolineare un elemento costitutivo della nostra scuola, il suo carattere classista e la sua scarsa utilità dal punto di vista della mobilità sociale. Il nostro è un paese nel quale i giovani sono penalizzati, questo senza voler cadere nella retorica che contrappone giovani a vecchi, no? Cioè, una retorica che è stata usata anche nell'ambito di questa malattia, i vecchi si ammalano, i giovani no, una stronzata. Quindi evitando quel tipo di retorica lì, è vero però che il nostro paese penalizza i giovani perché il sistema economico nel quale siamo inseriti è un sistema economico che li vede solo come oggetto di uno sfruttamento selvaggio, non gli garantisce un futuro, non gli garantisce un lavoro, non gli garantisce una prospettiva, a meno che tu non sia appartenente a classi sociali agiate, allora lì non hai problemi.
Non c'è dubbio su questo argomento, però era importante sottolineare questo dato. Ma ci sono iniziative già previste o siamo ancora in fase di stand-by rispetto alla situazione attuale?
Ma guarda, purtroppo l'isolamento fisico, diciamo così, il distanziamento fisico costituisce anche una forma di isolamento sociale ed è una difficoltà grossa all'organizzazione, alla mobilitazione, alla lotta. Ieri ero in collegamento telematico con alcuni coordinamenti di colleghi precari e altre organizzazioni sindacali di base. Cercheremo, a partire da questa condizione drammatica di cui abbiamo parlato, scandalosa, 200.000 persone che sono in quella condizione da anni e che stabilizzare costerebbe pochissimo prendendo atto della situazione. Gente che lavora nella scuola da 10 anni, cioè qual è il problema? Se per 10 anni è stato utile e ha fatto il suo lavoro, come puoi pensare che possa diventare inutile l'anno prossimo? O che possa non essere meritevole l'anno prossimo?
Anche perché sennò significherebbe ammettere che adesso c'è una quota significativa.
Il 25% della scuola italiana che è in mano a persone del cavolo.
Sì, sarebbe come dire quello. Ammettere che uno che lavora da 10 anni, ma anche da 3, dopo aver fatto ovviamente tutto il proprio percorso formativo, concorsi, eccetera, eccetera, viene considerato inadeguato, deve fare l'ennesimo esame. Mi sembra che siamo davvero di fronte ad una logica che ha a che fare semplicemente col fatto che una marea di lavoratori precari ci costano meno, non gli paghiamo l'estate, li spostiamo come pedine, come ci pare, e che poi a ogni inizio del
stipendio iniziale,
bloccati allo stipendio iniziale, per cui questi, come dire, prendono sicuramente meno di chi è entrato in ruolo. E poi pazienza, no? Se a ogni inizio dell'anno, anche senza Covid, c'è un caos indescrivibile, pazienza se, come dicevi prima tu, in Toscana non hanno ancora nominato e coperto tutte le cattedre disponibili, pazienza se non c'è nessuna continuità scolastica. Insomma, che importanza ha? Perché in realtà la formazione è quella vera, sembrano dirci i nostri governi, avviene a latere, avviene altrove, e serve soprattutto a quelli che se la possono permettere. Per gli altri, come dire, la scuola diventa l'anticamera per un precariato che si prolunga e diventa, come dire, elemento di selettività fisso all'interno della nostra società. La precarietà non è più l'eccezione, è diventata la regola, e quasi tristemente un'abitudine dalla quale diventa difficile sottrarsi per molti che, come dire, ci sono nati dentro, no? Sono una generazione precaria, abituata a pensarsi precaria, e con già i fratelli e le sorelle maggiori che erano precari. Quindi abbiamo a che fare anche con una cesura della memoria rispetto alle possibilità di mettere in discussione tutto questo, e che per farlo ovviamente serve un orizzonte di lotta molto più ampio di quello che abbiamo a disposizione potenzialmente ora, ma ovviamente mai dire mai. Su questo, come dire,
mai dire mai. Infatti ci si muove per fare in modo che, come dire, si ricostruisca questo legame dentro la memoria, si capiscano, si ricomincino a frequentare le occasioni di mobilitazione e di lotta, e si riprenda in mano parte della propria esistenza, affermando il diritto ad avere condizioni di lavoro e di salario decenti.
Quindi condizioni di lavoro e salario decenti, assunzioni, aule, palestre, laboratori, tutto quello che serve perché la scuola possa essere aperta, sì, ma anche sicura. Direi che su questo forse ci possiamo salutare.
Benissimo, d'accordo.
Ti ringrazio.
Direi che la tua sintesi è stata perfetta, quindi va bene, ci sentiamo.
Ti ringrazio, buona lotta e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, ciao.